Ciao a tutti, io sono Alex di AWS Italia e oggi parliamo di dati, di processi, di innovazione digitale insieme a un cliente di AWS che sicuramente conoscete tutti. Abbiamo con noi Riccardo Marchiani, il responsabile dell'architettura IT di Autostrade per l'Italia. Ciao Riccardo, benvenuto.
Ciao Alex, grazie, è un piacere essere qua.
Piacere tutto mio, anzi grazie per stare con noi, passare un po' di tempo con noi. Senti, rompiamo il ghiaccio. Io ti faccio la mia domanda di rito, ormai è una tradizione del podcast di AWS in italiano. Da quanto tempo utilizzate AWS a livello personale o in azienda e quali sono i servizi che avete iniziato a utilizzare?
Alex, utilizziamo AWS da circa un annetto e i primi servizi che abbiamo cominciato a utilizzare sono stati Glue, Redshift, oltre S3 e C2, perché abbiamo dovuto implementare una piattaforma di data lake aziendale per poi costruirci, diciamo, sopra un primo progetto di una business dashboard, quindi con numerosi KPI. Tra l'altro recentemente abbiamo superato il 100 KPI implementati su questa piattaforma.
Grande, ma magari facciamo un passo indietro. Sono sicuro al 99% che tutti i nostri ascoltatori conoscono già Autostrade per l'Italia in quanto azienda, ma magari non conoscono la tecnologia, tutto il contesto di business e tecnologico che c'è dietro. Ci puoi raccontare un po' la storia tecnologica, magari anche il tuo percorso in azienda?
Sì, è vero quello che dici, cioè Autostrade si posiziona tra i primi posti in Europa tra i concessionari di costruzione e gestione di autostrade a pedaggio. In Italia gestiamo circa 3.000 km di rete. È vero quello che dici, perché quando sono entrato io in azienda mi sono stupito io per primo, oramai nel lontano 2005, della quantità di tecnologia che c'era e che ovviamente serve per far funzionare tutto il giro. Io sono appunto dal 2005 in azienda e ho affrontato, diciamo, varie aree della società e fatto diversi progetti, tra cui anche qualcuno che mi ha portato a lavorare all'estero. Però devo dire che quest'ultimo periodo, anche a seguito dell'evento disastroso del 2018, è un evento molto significativo nella storia della società, perché l'ha portata a dei grossi cambiamenti in vari ambiti, tra cui quello dell'IT, per cui in questo ambito è partita proprio un processo di digital transformation che ha riportato il focus sull'analisi dei processi, sulle persone e su dei valori fondanti che ci siamo dati, come la trasparenza, la responsabilità, l'innovazione, la sicurezza e la qualità. In questo processo di trasformazione chiaramente un ruolo chiave lo sta giocando anche AWS per tutta ovviamente l'introduzione di nuove modalità di gestione dei progetti di sviluppo, di relazione col business e ovviamente l'utilizzo e poter fruire delle nuove tecnologie.
Posso chiederti come sta andando, come è andato finora questo percorso? Mi hai detto che utilizzate AWS da circa un anno, ci puoi raccontare un po' come sta andando e se vi siete affidati al supporto anche di qualche partner AWS qua in Italia?
Sì, sicuramente appunto da un anno a questa parte ci siamo prima affidati, diciamo, agli storici fornitori di consulenza con cui lavoravamo e poi siamo ricorsi anche a altri partner, diciamo chiaramente consulting partner, proprio per supportarci e trasformare un po' il nostro nuovo ruolo. E sicuramente gestire un cloud non è come gestire, diciamo, un ambito di data center, e quindi al di là del supporto sullo specifico progetto, era quello che citavo all'inizio del data lake, sicuramente un grande supporto dai consulting partner l'abbiamo ricevuto su tutta la parte della definizione degli elementi di foundation per la parte di AWS.
Certo, parliamo un attimo di queste sfide legate ai dati, no? Mi ha detto che c'è stata una specie di rivoluzione, un cambiamento sul come pensare, come gestire a questi dati su larga scala. Ci puoi raccontare un po' meglio che tipo di sorgenti avete storicamente e come vengono gestite?
Beh sì, allora rispetto a alle altre società, sicuramente Autostrade ha, come le altre società, tutte le sorgenti dati che vengono da quei sistemi che supportano i processi non core, quindi quelli di supporto, e tutte le fonti dati che sono legate principalmente ai nostri processi core, quindi che sono il processo di esazione, il processo di supporto all'ingegneria, i sistemi di infiabilità e di traffic management. Questi specificatamente, quelli legati all'infiabilità, al traffic management, hanno una loro modalità di architettura che fa molto leva sulla presenza di impianti e sensori di varia tipologia, quindi telecamere, sistemi di controllo delle gallerie, portali informative. Quindi diciamo fin da quando sono entrato in azienda, Autostrade ha sempre avuto, come dico io, un IoT ante litteram, no? Quindi un Internet of Things ante litteram. E l'utilizzo di questi dati provenienti da questi sensori viene riportato al centro su, diciamo, su Database Management System Enterprise, che di fatto persistono questi dati e però, diciamo, ne fanno un uso e consumo limitatamente al silos per cui sono raccolti. Quindi questo è uno degli elementi ed è una delle prime sfide che abbiamo raccolto, è proprio quella di riportare il dato al centro e però uscire dai silos con un approccio di democratizzazione del dato e di riuso del dato in un contesto più di business, no? Quindi nella parte, mi viene in mente, di un approccio più data-driven e che sia di supporto a processi come quello della manutenzione predittiva. In estrema sintesi, una grande sfida che stiamo affrontando in questo percorso è sicuramente la necessità di strutturare il dato e di poterne fare analisi.
Nella pratica cos'è che è cambiato negli ultimi anni e come mai?
Beh, sicuramente c'è stato anche un cambio di attenzione interno all'azienda al concetto di dato, c'è proprio una struttura di Chief Data Officer che prima non esisteva e che ovviamente ha l'onore e l'onere di lavorare e ragionare sul mondo dati. E da un punto di vista invece più generale, le architetture moderne vedono il dato, come insieme al processo, come elementi, diciamo, protagonisti nella realizzazione dei nuovi servizi digitali. Quindi sicuramente il dato è stato rivisto nell'accezione di un dato che è funzionale a un processo, in una logica più trasversale del dato e quindi a disposizione di più processi, di più servizi, in una logica strategica, perché come dicevo prima il fatto di utilizzare il dato in maniera attenta porta anche al poterlo misurare e utilizzare all'interno di KPI, quindi per lo scatto di business e quindi essere di supporto a decisioni strategiche. In una logica di democratizzazione rivolta più che altro a semplificare l'accesso da parte dell'utente interno a questo dato e quindi diventare un elemento di dialogo anche con il business per andare a estrarre degli elementi a valore. In questo senso abbiamo affiancato, diciamo, quelli che erano gli strumenti di standard reporting classico a strumenti anche di self-service reporting.
E ora, Riccardo, a che tipo di progetti, no, sul fronte dell'innovazione state lavorando? Ci puoi raccontare qualche iniziativa?
Sì, dunque, siamo in un periodo assolutamente, una fucina di iniziative che corrispondono più o meno vanno tutte sotto il titolo della Digital Transformation, di un'iniziativa che si chiama Next to Digital, che mira alla digitalizzazione dei processi e dei servizi e la trasformazione della rete in un'infrastruttura smart, facendo leva sulle tecnologie più avanzate a disposizione. Per citare qualche iniziativa, qualche famiglia iniziativa, sicuramente la gestione integrata del ciclo di vita delle infrastrutture di mobilità. Questo implica e coinvolge ricerca, ingegneria, gli aspetti di costruzione, gli aspetti di esercizio, gli aspetti di manutenzione, in parole povere la gestione di un ponte, di un cavalcavia, di una galleria, dalla sua costruzione agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla sua dismissione, quindi il vero ciclo di vita. Questo passa da un'attenzione, se vuoi Alex, sempre al dato, quindi ripartendo dal dato come un asset, e dall'attenzione di tutti i processi che poi ovviamente vanno a modificare e utilizzare quell'asset. Un'altra attenzione, punto importante, ci tengo a precisare, è l'attenzione che abbiamo rivolto alla nostra, ai nostri clienti interni, quindi alle nostre persone su strada che faranno uso di questi nuovi processi, di queste nuove iniziative, in una logica di semplificare il lavoro e consentirgli attraverso le nuove tecnologie di ovviamente raggiungere un'eccellenza nella, nella realizzazione del proprio lavoro. Altre iniziative sono rivolte invece a chi viaggia sulle nostre autostrade, e su questo abbiamo in ponte di andare a offrire dei servizi innovativi ai viaggiatori e alla stessa maniera andare a vedere tutta la nostra infrastruttura su strada, trasformandola in infrastruttura cosiddetta smart, quindi lavorando fianco a fianco con l'ingegneria e con, appunto, con le nuove tecnologie.
Ci sono già delle iniziative che sono partite, che sono in corso su, su questi ambiti? Ci puoi fare qualche esempio?
Sì, sì, faccio qualche esempio. Modelli predittivi dei flussi di traffico, ad esempio per la pianificazione dei cantieri, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto di una perturbazione sulla, sulla viabilità, quindi andare a stimare eventuali disagi che potrebbe provocare l'installazione di un cantiere in quella data, in quell'ora, piuttosto che in quel giorno, rispetto anche agli eventi dell'area, quindi manifestazioni, eccetera, eccetera. Un monitoraggio sempre più real time e dei sistemi di alerting sempre più avanzati per andare a informare il viaggiatore di turbative della viabilità, come ad esempio degli incidenti. In questo senso lo sviluppo in parallelo e la collaborazione con i gruppi di lavoro della piattaforma europea CIROS, dei sistemi che vengono detti CITS, cioè Collaborative Intelligent Transport System, che sono tutti quei sistemi che rientrano all'interno dell'ambito delle smart road, dei veicoli connessi e anche nel futuro a guida autonoma, relativamente a, agli eventi di viabilità che diciamo, il responsabile dell'infrastruttura, in questo caso Autostrade per l'Italia, fornisce a, ai veicoli in primis e quindi ai viaggiatori che viaggiano sulla propria rete. Poi stiamo pensando e stiamo mettendo in piedi dei servizi addizionali in area di servizio che facilitino anche in questo senso la, l'esperienza del viaggio, quindi la possibilità di prenotare parcheggi, prenotare un tavolo, dei concetti di salto alla coda, la possibilità di anticipare, di fare pagamenti anticipati del pedaggio, come anche dei servizi per preparare meglio il viaggio, quindi poter consentire di dare dei consigli sull'orario di partenza migliore o anche indicare degli elementi di interesse lungo il percorso, lungo il viaggio deve fare il viaggiatore, quindi segnalazione di ristoranti, attrazioni o in generale punti di interesse lungo il percorso.
Mi sembrano tutte ottime iniziative e penso che tutti gli ascoltatori concorderanno col fatto che questo si allinea sicuramente con l'idea di digitalizzazione e di aggiungere valore anche a sia chi ci lavora ma anche chi utilizza queste strade tutti i giorni, noi compro tutti i giorni, tutte le settimane o almeno qualche volta all'anno. E, senti, invece sul fronte dei data center, no, dell'infrastruttura fisica, mi dicevi che avete ancora dei data center on premises. Ti volevo chiedere un po' quali sono i piani futuri e se ci puoi già anticipare un po' i vantaggi che state avendo passando a AWS, quindi ai data center e le regioni di Amazon Web Services.
Sì, sicuramente l'obiettivo, abbiamo già dei data center, te lo confermo Alex, ovviamente è da un anno che adopriamo Amazon, quindi la maggior parte per ora dei servizi che ancora eroghiamo sono realizzati sui nostri data center. Tutte le nuove iniziative le stiamo sviluppando su AWS. La sfida adesso è andare a realizzare un sistema informativo che sia ibrido, quindi sia un hybrid data center, che quindi vada a mettere in comunicazione ovviamente i nostri data center con AWS. Qualche vantaggio, sì, lo stiamo già toccando con mano, quindi mi vengono in mente la top operation, la semplicità in termini di provisioning o degli elementi di governance che sono già disponibili su piattaforma AWS, l'essere riusciti a mitigare delle criticità sul dimensionamento e la pianificazione di iniziative digitali che purtroppo sono sempre più improvvise e dettate dalle esigenze dei nostri clienti interni piuttosto che dai nostri viaggiatori. l'accelerazione a servizi e a piattaforme tecnologiche che non sarebbero state disponibili sul nostro data center, o in assoluto mi viene in mente l'intelligenza artificiale, o se lo fossero avrebbero richiesto dei tempi non compatibili con l'erogazione dei servizi richiesti. Stiamo sperimentando anche del saving sui costi operativi legati alle tematiche di manutenzione, gestione e anche sulla parte di aggiornamento dell'hardware per obsolescenza.
Assolutamente, e in questo contesto di nuovi processi digitali ci puoi raccontare un po' come vi sta aiutando il cloud, no? Più in generale, non solo dal punto di vista dell'infrastruttura.
Ma sicuramente io dico sempre, diciamo sempre che ci consente di essere un abilitatore, un acceleratore delle nuove tecnologie, per le nuove iniziative digitali. L'altro aspetto importante è il poter utilizzare delle soluzioni gestite ed evitare di reinventarsi la ruota, no? Nel senso che è più importante, al di là del tecnicismo di gestire una piattaforma, il processo che poi vado a implementare su quella piattaforma, quindi in termini anche di valore che riesce a esprimere. L'altro aspetto sicuramente le caratteristiche di flessibilità e di scalabilità che ci consente AWS in termini di realizzazione delle architetture, le caratteristiche out of the box già disponibili, piuttosto che poter seguire dei framework di realizzazione delle architetture come il Well Architected Framework di AWS. Da un punto di vista di competitività dell'azienda è un elemento importante, perché è un binario privilegiato, un accesso privilegiato a nuove tecnologie, e sicuramente nei termini di flessibilità anche dei progetti ce lo dà sia in una logica di poter crescere, che un progetto riesca a crescere senza averlo già predeterminato inizialmente, quindi il dimensionamento, poter crescere in scala, via via che l'iniziativa, diciamo, ha successo o si estende il perimetro di influenza di un processo, piuttosto che un approccio più propenso al poter, diciamo, al fatto che un'iniziativa possa non avere successo nel caso, e quindi diciamo che si riesca a poter realizzare un'architettura, una soluzione, e poi si possa anche ammettere di aver sbagliato e questo sbaglio non si è eccessivamente portato dietro, diciamo, dei costi fissi o degli investimenti che poi andrebbero giustificati. Quindi è un po' più facile, diciamo, poter correggere il tiro in termini di flessibilità.
Sì, quest'ultimo punto secondo me è importantissimo, e spesso lo vediamo associato magari a una piccola startup, no? Che ha bisogno, non avendo capitale, di poter innovare o di fare esperimenti senza dover investire milioni o centinaia di migliaia di euro, ma in realtà si può applicare a qualsiasi dimensione. Quindi questa idea di innovare, mettere in pratica le idee magari con un prototipo e poi vedere se funziona, sei già pronto a scalare perché magari l'hai fatto su AWS, e se non funziona comunque non ti è costato un capitale, anzi spesso i proof of concept o questi prototipi riescono ad essere fatti anche quasi con costo nullo a livello infrastrutturale.
Assolutamente sì.
Riccardo, grazie mille, mi ha fatto molto piacere fare due chiacchiere, anche perché penso che anche io, come penso tutti i nostri ascoltatori, ero molto curioso di sapere un po' cosa c'è dietro Autostrade per l'Italia, che progetti avete, quanta tecnologia sviluppate, quindi mi farà piacere magari riospitarti tra un annetto, così mi racconti le novità.
È stato un grande piacere anche per me, grazie Alex, un saluto a tutti.
Ragazzi, siamo arrivati in fondo, questo è il 47esimo episodio del podcast di AWS in italiano, quindi come al solito vi ricordo di ascoltare anche gli altri episodi, di registrarvi nella vostra piattaforma di podcasting preferita, così riceverete gli aggiornamenti. Io sono Alex Casalboni di AWS Italia e noi ci sentiamo lunedì prossimo col nuovo episodio. Ciao!